orientavo la vostra attenzione su alcuni strumenti, su alcuni documenti che permettono di acquisire una conoscenza un po' più ampia di quello che io riuscirò a dirvi. Stavo citando sia l'Atlante dell'infanzia a rischio, è una pubblicazione scaricabile gratuitamente dal sito di Save the Children. Quest'anno il rapporto è dedicato al tema del tempo, bambini del tempo nuovo, del tempo ritrovato, del tempo perduto. Si parla di povertà educative, del clima di disuguaglianza, dell'educare in un tempo che cambia, di ragazzi che non hanno la cittadinanza, del sonno della politica, delle nuove povertà, della comunità educante. Così come nell'altro rapporto che cito, quello del gruppo CRC, è un gruppo che mette a disposizione, un gruppo di lavoro che comprende oltre 100 associazioni in Italia, che mette a disposizione ogni anno un report intitolato I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, una sorta di verifica dell'attuazione della convenzione all'interno del nostro paese, anch'esso disponibile gratuitamente. Il rapporto di quest'anno, in realtà del 2019, decimo rapporto di aggiornamento, troverete una ricognizione di alcuni articoli della convenzione, troverete il tema della violenza nei confronti dei ragazzi, le punizioni fisiche, umilianti, lo sfruttamento e l'abuso sessuale, il tema dell'adozione nazionale e internazionale, della disabilità, dei comportamenti violenti a scuola, dei minorenni migranti non accompagnati, prostituzione, pornografia, insomma, trovate informazioni molto interessanti. In realtà bisognerebbe fare una ricognizione dei rapporti degli ultimi anni, quantomeno, no? Per avere questo quadro abbastanza completo della situazione. Quindi vi rimando a queste letture, ma aggiungo anche i rapporti di Antigone, l'associazione che si occupa dei detenuti nelle carceri, con relazioni che riguardano anche i minori in detenzione, l'Istat, l'Istituto di Statistica e infine i ministeri, istruzione, salute, per tutto ciò che concerne questi mondi, salute e istruzione, per quanto riguarda la vita concreta dei ragazzi. Torniamo ovviamente alla dispensa e io ho scelto una chiave di lettura che non è mia, ho mutuato da Eleonora Rossi, un testo di qualche anno fa, ma le categorie che lei ha scelto mi hanno colpito e le ho riprese, e distingue fra i ragazzi che fanno male, che fanno del male, i ragazzi che si fanno del male e i ragazzi a cui viene fatto del male. E io ho aggiunto anche i ragazzi che stanno male, vedremo dopo cosa vuol dire questa distinzione, che ha ovviamente una finalità meramente espositiva. Potete immaginare fin da ora che i ragazzi che stanno male possono essere anche i ragazzi a cui viene fatto del male, e di certo possono essere anche ragazzi che si fanno del male da soli, quindi c'è un intreccio permanente. La distinzione ha finalità meramente espositive, per cercare di capire un po' di più, un po' più in profondità, queste situazioni così complesse. Situazioni che riguardano l'interno delle famiglie, il consumo di sostanze, di alcol, il gioco d'azzardo, violenza, sfruttamento, comportamenti penalmente rilevanti come i reati e così via. È importante di questo parlarne, se vi capita, oltre che informarsi e studiare, perché ci tengo molto, lo sapete, quell'opera di promozione culturale che possono fare gli educatori, ed è anche un'opera di denuncia, non nel senso penale. Io con denuncia intendo riferirmi al silenzio, all'inerzia, all'indifferenza che connota i comportamenti della società adulta nei confronti dei bambini, nei confronti dei ragazzi. Denunciare quindi significa informare, rendere note delle vicende, e informare sullo stato di difficoltà di degrado in cui vivono tanti soggetti minorenni. Sono ragazzi rispetto ai quali un filone importante della pedagogia, l'iniziatore, vi dico subito, è stato Duccio Demetrio, molti anni fa, colui che ha iniziato gli studi e poi anche delle proposte concrete sul tema della biografia e dell'autobiografia, il tema della narrazione delle biografie di vita, la ricostruzione del percorso di vita di un ragazzo in difficoltà, ma anche di tutti gli altri, anche di noi adulti. Lucio Demetrio ha fondato una università, si chiama Libera Università dell'Autobiografia, LUA, che sta ad Anghiari, in Toscana. Se andate a vedere il sito trovate tante offerte di formazione per imparare a raccontare le cose, a raccontare le storie. Prima a raccontarsi, a raccontare la propria storia, il proprio itinerario, e poi per imparare a fare in modo che anche gli altri, nel nostro caso, i ragazzi, possano raccontarsi. E c'è un'esperienza molto bella, io la cito, quella di Biffi del 2010, pedagogista che ha fatto questo lavoro non all'interno di un liceo classico, per dire, scientifico, l'ha fatto all'interno di un istituto professionale, se non ricordo male, dove ha aiutato i ragazzi a ricostruire le proprie biografie, ma vuol dire ricostruire i passaggi, i significati, i loro vissuti. Ed è cosa emerge da questo? Una cosa che ha già scritto Bertolini. Emerge che i percorsi di questi ragazzi sono caratterizzati da interruzioni, da insuccessi, da assenze degli adulti, da indifferenze delle istituzioni. Un comportamento dissonante, un comportamento deviante, non scaturisce all'improvviso. Ha sempre dietro di sé una sequenza di vicende problematiche, attraversando le quali l'adolescente non ha mai trovato un ancoraggio sicuro e affidabile a cui potersi appoggiare, non ha mai trovato degli adulti disponibili ad ascoltarlo o capaci di cogliere quei segnali, anche silenziosi, che il ragazzo ha dato del suo disagio, della sua sofferenza. A volte sono segnali che dà con modalità di sfida, con modalità di provocazione. Un esempio su questo, legato a un altro elemento imprescindibile del lavoro educativo, ed è la ricostruzione, la costruzione, non ricostruzione, di un rapporto di fiducia fra l'educatore e l'educatrice e i ragazzi in difficoltà. Mi riferisco a un'esperienza conosciuta un po' di anni fa in Veneto, in una città del Veneto, dove c'era, c'è tuttora, una comunità che accoglie ragazze straniere, in particolare vittime di violenza, ragazze che vengono dalla strada, dalla prostituzione, dalla violenza subita, comprese le percosse. Queste ragazze vengono accolte in questa comunità, ma la scelta che aveva fatto questa equipe di donne, sia la coordinatrice, sia le educatrici e le psicologhe, questa equipe mista, è stata quella di non chiudere la porta di accesso e di uscita da questa comunità, un appartamento, due appartamenti in un palazzo di questa città, non chiuderla, perché questo voleva dire in qualche modo rinserrare le ragazze, dare un segnale difficile da capire per loro, che venivano da situazioni di costrizione. Allora questo avrebbe voluto dire rimetterle in una situazione di costrizione.